Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.
E con il vostro spirito.
Confessiamo le nostre colpe alla luce di queste parole che ci accompagnano in questi giorni. La vostra bontà sia nota, risplenda davanti a tutti gli uomini.
Dal libro del profeta Isaia, al capitolo 7, i versetti dal 10 al 14. Il Signore parlò ancora ad Acaz: chiedi per te un segno dal Signore tuo Dio, dal profondo degli inferi oppure dall'alto. Ma Acaz rispose: non lo chiederò, non voglio tentare il Signore. Allora Isaia disse: ascoltate, casa di Davide, non vi basta stancare gli uomini perché ora vogliate stancare anche il mio Dio? Pertanto il Signore stesso vi darà un segno. Ecco, la Vergine concepirà e partorirà un figlio che chiamerà Emanuele. Parola di Dio.
Dal Vangelo secondo Luca, primo capitolo, i versetti dal 26 al 38. Al sesto mese, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret, a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei, disse: rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te. A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine. Allora Maria disse all'angelo: come avverrà questo, poiché non conosco uomo? Le rispose l'angelo: lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa un figlio, e questo è il sesto mese per lei che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio. Allora Maria disse: ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola. E l'angelo si allontanò da lei. Parola del Signore.
Ecco il passo citato dall'angelo secondo Matteo, abbiamo considerato ieri, oggi è la prima lettura. Vediamo insieme il testo dell'Annunciazione e il testo di Isaia, che nella tradizione fino ad oggi, sovraccarico di studi e interpretazioni, lungo tutta la storia dell'esegesi fino ad oggi.
No, dico una cosa molto piccola, ma ha colpito la differenza delle reazioni tra Acaz e Maria, cioè il re lì si schernisce, vorrebbe dire di sì, ma dice di no, insomma è un po' complicato, diciamo. Invece la Vergine Maria, nella sua semplicità, dice subito di sì. E accetta con molta semplicità, e Ma mi è sembrato di collegare questo, forse per questo anche il Padre l'ha scelto come, sì, come nostro mistero peculiare della nostra famiglia, perché in effetti qua Maria è, in Matteo è detto fu trovata incinta per opera di Spirito Santo. Qui c'è la prevenzione di Maria, cioè lei è già, è lo Spirito Santo che l'ha prevenuta. Così anche nella nostra professione che facciamo, non siamo noi che diciamo voglio, è già il Signore che ci ha scelti e preparati alla consacrazione. Cioè, mi è sembrato di collegarlo, questa poi è per tutti i cristiani ovviamente, ma è per noi in particolare.
C'è effettivamente un contrasto assoluto tra queste due risposte, questo duplice atteggiamento. Il testo greco usa una parola fortissima per dire che Akats, qua dice, mi ricordo come diceva l'italiano, comunque dice di poca cosa per voi recare un agone agli uomini, come recate un agone al Signore. C'è proprio una grande lotta questa risposta di Akats, che in realtà è non solo mancanza di fede, ma è piena di ipocrisia, perché nel libro dei Re si dice che in questa situazione Akats non solo non chiede un segno al Signore, ma fa esattamente l'opposto. Dice: Akats mandò messaggeri a Tiglath-Pileser, re d'Assiria, per dirgli: io sono tuo servo e tuo figlio, salvami, sali e salvami dalla mano del re di Aram e dalla mano del re di Israele, che sono insorti contro di me. Quindi fa esattamente il contrario. Invece di chiedere e di ascoltare la parola del Signore, si rivolge al re d'Assiria, che poi sarà quello che lo distruggerà. E quindi, mentre la risposta della Vergine mi sembra che sia spiegata bene da un versetto che c'è nel libro di Giuditta, nella preghiera di Giuditta, che dice: esaudisci me, misera, che ti prego, presumendo della tua misericordia. Quindi la risposta di Maria è proprio una risposta che si fonda e presume della misericordia di Dio.
Io intervengo con un pensiero che forse è poco centrato o poco centrale, però in questi giorni mi colpisce che l'annuncio del Messia e le sue profezie siano annunci di nascita di bimbi. Sempre annunci di nascita di bimbi, anche ad Akats il segno è quello di chiedere un segno che lui non chiede, gli viene dato il segno di una nascita. Le reazioni sono le più diverse. Forse quella che giustifica di più il turbamento è quella di Maria, perché non era sposata, quindi il suo turbamento si giustifica perché non era sposata e ne poteva subire conseguenze insomma molto gravi, e però fa affidamento al Signore. E penso a questa sensibilità biblica, a questa mentalità biblica in cui insomma è tanto diversa da quella attuale, per cui l'annuncio di una nascita che si aspetta un bimbo forse è un grande sussulto e timore, e quindi lo si allontana. Insomma, io non lo so cosa succede, io non sono madre, comunque di fatto le giovinette non desiderano mediamente avere figli, neanche le donne più mature, e si sposta sempre più avanti, mentre l'annuncio del Messia è la nascita di un bimbo, E mi è venuto in mente quel passo del Vangelo in cui Gesù dice chi accoglie il regno come un bimbo, che potrebbe essere come lo accoglie un bimbo, ma anche come si deve accogliere un bimbo, con la gioia di un dono di vita, di novità, di futuro, di qualcosa che si apre per il futuro, quindi di speranza.
Il versetto 28-29 mi ha colpito questa volta perché sottolinea lo sconvolgimento che la parola dell'angelo ha provocato in Maria. E da una parte c'è la presenza di Dio che ha riempito di gioia, rallegrati Maria, gioisci tu. Dall'altra c'è qualcosa di sconvolgente in questo annuncio che è avvenuto. Maria in questo sconvolgimento non solo emotivamente è impegnata, ma anche un avvento, è avvenuto in lei un dibattito in un certo senso, come è un dibattito interiore, interno proprio al suo pensiero. Che tipo di saluto è questo? Si è chiesto Maria. Che senso ha? Allora mi sembrava così, che siccome nelle icone dell'Annunciazione si vede sempre la Madonna con il libro in mano, con la Bibbia, mentre prega, mentre medita, ecco, mentre attende, mi sembrava così che lei chiedesse dove, quando, come nella scrittura un tale saluto è stato così sconvolgente, così potente, così travolgente come lei ha sentito. E un passo parallelo forse c'è, Sofonia 3:14-17, sembra un po' una connessione, che appunto sono le stesse parole: giubila, godi, rallegrati figlia di Sion, perché Adonai, non l'ho scritto, figlia di Sion, il re di Israele Adonai è in mezzo a te. Ecco, questo sembrava forse una realizzazione, e infatti Maria sente che Dio sta realizzando il suo progetto attraverso la sua personale adesione. E allora, eccomi, sono la serva del Signore, si compia. Sembrava che anche questo Maria in questo momento avesse tutta la storia di questo figlio e lei partecipasse, deve partecipare in un certo senso al mistero di questo figlio. E questo mistero mi è piaciuto leggerlo, ho letto la Catistos, l'ho letta, l'ho cantata anche ieri, proprio perché dice, Maria insiste, dice all'angelo, le parole della Catistos: da grembo puro, com'è possibile che un figlio sia generato? Dimmelo. E il canto continua e dice di Maria: ave, fede di eventi che richiedono silenzio. Più avanti dice ancora: ave, tu che a nessuno hai insegnato il come. Lei l'ha tenuto questo segreto e a nessuno l'ha insegnato, ma l'ha insegnato con la sua vita e con l'adesione, con l'obbedienza fino alla croce.
Vorrei aggiungere una cosa: ho riletto la colletta di oggi, che è molto bella, la vorrei soltanto rileggere, perché tu hai voluto, Padre, che all'annunzio dell'angelo la Vergine Immacolata concepisse il tuo Verbo Eterno e, avvolta dalla luce dello Spirito Santo, divenisse tempio della nuova alleanza. Fa che aderiamo umilmente al tuo volere, come la Vergine si affidò alla tua parola. Mi è sembrata molto bella, perché per ciascuno di noi è anche noi accogliamo dentro di noi il Figlio di Dio.
Anch'io aggiungo una cosa, che la Catistos riprende anche il segno di Acaz, dal profondo degli inferi oppure lassù in alto, e dice: ave, altezza inaccessibile alle umane menti, ave, profondità imperscrutabile agli occhi degli angeli.
riprendo un po' di fili iniziati in questi interventi. Per un verso il bimbo, anch'io avevo così più presente di altre volte questa l'importanza di questi bimbi, l'avevo soprattutto legato a questo inizio del brano di oggi, al sesto mese, cioè tutto quanto il piano della salvezza parte da un concepimento di una creatura. Si è aspettato 5 mesi che fosse visibile la gravidanza di Elisabetta, bella, chiara, indiscutibile, e a quel punto, da quel grembo che cresce con Giovanni dentro, l'angelo Gabriele parte. Questa era, sì, anch'io appunto lo pensavo nel valore che hanno queste maternità, questi concepimenti, queste vite, che gioia che danno, che come cambiano la storia, e questa è una cosa. L'altra invece è, mi pensavo, hai trovato grazia presso Dio, dice l'angelo al versetto 30, cioè sei piaciuta a Dio. Ed è quello che dice Maria poi quando dice che ha guardato l'umiltà della sua serva. Cos'è che è piaciuto a Dio? È piaciuto a quello. E mi sembra che sia la stessa cosa che chiede il Signore con le parole che cantiamo all'inizio, chiede il Signore a noi, la vostra mitezza, la vostra modestia sia nota a tutti gli uomini. È quello, dovrebbe essere quello l'esempio da seguire che ci dà Maria a tutti.
Come on. Noi accostiamo, sì, concludiamo.
Vai, sono un'impressione, ma adesso, però io mi veniva da accostare a questi due testi il testo di Romani 10, che dice, allora, non dire nel tuo cuore chi salirà al cielo e questo è farne discendere Cristo, o chi scenderà negli abissi, questo è fare risorgere o tornare Cristo dai morti. Ma che cosa dice? Dice, la parola è vicino a te, nella tua bocca, nel tuo cuore. Questa è la parola della fede. E l'accostavo a questi testi perché poi il testo del Vangelo finisce con questa frase di Maria, sia fatto a me secondo la tua parola. Ecco, la parola della fede. E la Maria è la donna della fede.
Testi completamente, molto lontani uno dall'altro, contesti completamente diversi. Maria mi sembra presentata proprio come campione della fede. Nulla è impossibile a Dio, questo è il punto. Invece, mettiamoci nei panni di Acaz. Acaz ha una decisione molto difficile da prendere, politica, ma decisiva, che siamo in un momento cruciale di quell'entità statale, diciamo, di quel regno, che forse discutono gli storici, ma insomma, secondo la Bibbia dura dal tempo di Davide e che finisce qui. Una sua relativa indipendenza finisce qui. E lui è davanti a questa decisione, viene assalito da una coalizione del Regno del Nord e degli Aramei, perché lui non vuole unirsi a una resistenza contro l'impero, ecco, nascente, l'impero assiro, E quindi loro lo assalgono per cambiare, come si fa oggi, come fanno gli americani da per tutto il mondo da molto tempo, per cambiare i governi che non piacciono, non sono buoni, non sono democratici, sono democratici solo quelli che sono nostri amici. Ecco, questa è tutta la nostra. Quindi lo vogliono cambiare. E Isaia ha una posizione molto difficile da accettare. Io credo che dal punto di vista politico Acaz fa una cosa ragionevole, cioè si appella, si propone come vassallo dell'impero, della Siria, vienimi in aiuto e io sarò tuo vassallo, tuo servo, pensando così di poter, ecco, prolungare. A volte però le posizioni, come quella di Isaia, che si appella a una parola, ecco, di aver fede nella protezione di Dio, risultano poi anche nella storia, risultano le più intelligenti, perché poi andrà malissimo, perché la Siria, è vero, la Siria lo difenderà, verrà, ma da allora in poi, tanto farà già dei disastri anche in Giuda, e poi sarà finita completamente la sua indipendenza, eccetera. Quindi come sarebbe andata diversamente? Ecco, questo mi sembra. Quindi sono contesti completamente diversi. Poi questo è un testo, Isaia 7, è un testo che nell'interpretazione di Matteo, quindi poi quella cristiana, si concentra sulla Vergine, mi sembra, perché viene detto, abbiamo letto ieri, ecco, la Vergine concepirà, quindi è questa l'interpretazione. Probabilmente invece il testo di Isaia si concentra non su questa Vergine o questa donna, non so la traduzione più recente, non ho, se si dice vergine, ha mantenuto vergine, sì, ma si concentra su questo nascituro. Io ricordo la proposta del nostro Knoll su questi testi. Perché questi testi hanno difficoltà anche nell'interpretazione storica, è molto difficile l'interpretazione storica, a chi si riferisce, chi è questo figlio, quindi le difficoltà sono tali per cui Knoll propone di staccare dalla storia. Qui non si parla, Isaia non parla nel contesto storico, di un segno che potrebbe essere, ecco, verificato da Acaz, ecco, ma boccia completamente i discendenti di Davide e si appella a una figura futura, misteriosa, a cui attribuisce, poi vediamo al capitolo 9, titoli divini. E quindi lui, secondo Knoll, qui c'è la prima volta che si parla del Messia, se per Messia si intende, come si dovrebbe intendere, una figura di un re futuro. È molto singolare. Tra l'altro qui non si parla di una incoronazione, di una intronizzazione, si parla di una nascita. Quindi si vede un erede completamente diverso da tutti quelli che Isaia ha davanti. Quindi è un testo molto profondo. Qui in questo caso il punto più importante sarebbe Emanuele, da unire al capitolo 9, noi leggiamo per Natale, perché ci è stato dato un figlio. poi i titoli di questo, ecco, Dio forte, consigliere, la traduciamo consigliere ammirabile, vuol dire sapientissimo, pieno di sapienza, ecco, divino, Dio forte. Difficile interpretare anche l'altro nome, comunque sono nomi divini, Padre Eterno, però sembra che indica come minimo una vita indefettibile, Padre Eterno. Quindi qui si sarebbe l'inizio, ecco, qui c'è l'inizio della speranza messianica secondo Isaia. Per Isaia è un re, è ancora un re, è un re figlio di Davide, ma completamente diverso dai re che lui ha davanti, dalla discendenza davidica storica. Ecco, affidiamoci anche noi, come dice l'orazione, imitando la Vergine Maria, chiediamo anche noi di poter affidarci alla parola del Signore. Diciamo: ascoltaci, Signore.
Invochiamo il Signore per tutta la sua Santa Chiesa, perché in particolare in questi giorni che riflette sui misteri della piccolezza dell'incarnazione di Dio, perché si affidi veramente al Signore, non alle proprie forze, a progetti umani, perché la Chiesa abbia sempre questo distintivo della grande fede, della ricerca delle cose piccole e umili. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
E alla luce di queste letture che esaltano la forza di Dio che distrugge i pensieri dei potenti, preghiamo per tutti i capi del mondo, perché abbiano rispetto per la vita di ogni uomo e sia questo al primo posto nei loro pensieri, perché abbiano timore di Dio, perché il Signore veramente faccia sorgere nel cuore di chi può decidere pensieri di riconciliazione, almeno di tregua, di negoziato. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per tutti i poveri del mondo, per chi subisce ingiustizie, per chi è oppresso da condizioni di vita di miseria estrema, per chi non ha il minimo per poter condurre una vita degna. Preghiamo per tutti i bambini che soffrono la fame, la sete, la violenza, la solitudine, per gli orfani. Preghiamo.
Preghiamo per tutti gli ammalati affidati alle nostre preghiere, per tutti quelli che conosciamo. Oggi ricordiamo la signora Tina, che dovrà fare un esame importante, perché il Signore la benedica, la custodisca. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore. Per tutti quelli che non potranno celebrare il Natale nella gioia, nella pace, tutte le popolazioni più sofferenti nel mondo. Raccomandiamo a Dio tutte le vittime che quotidianamente vengono uccise nei conflitti. Preghiamo. Ti preghiamo nel nome del tuo Figlio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
Amen.